E adesso vediamo la struttura delle vene. Allora, abbiamo detto la struttura globale è la medesima, ma sono organizzate in modo diverso. E anche lì avremo un sistema venoso con delle dimensioni ovviamente variabili. Questa volta lo riprendiamo se vogliamo all'inverso, dalle più piccole alle più grandi, che sono le venule, quelle che sono le vene di medio calibro, infine le vene che sono di grande calibro. E comunque a questo punto è il sangue di ritorno, ed è un sangue che questa volta di per sé non ha la pressione sanguigna che permette di gestire il flusso, ma dovranno essere le vene stesse a promuovere il ritorno del sangue verso il cuore. E quindi per fare questo, queste vene hanno una struttura particolare, sia nella loro composizione delle pareti e poi nella presenza delle famose valvole. E queste valvole, su questo schema si vede particolarmente bene, sono in realtà un differenziamento organizzativo delle cellule endoteliali. Sono le cellule endoteliali stesse a formare queste valvole, e queste valvole sono un ripiegamento, una presenza di questo foglietto di cellule endoteliali che permettono semplicemente di evitare che il sangue scenda nuovamente con la pressione atmosferica e con la gravità, ma che ci sia proprio il percorso di risalire verso il cuore. Le pareti, abbiamo detto, non avranno quindi un tratto elastico molto abbondante, perché il principio con il quale si può far risalire il sangue a livello del cuore sfrutterà in realtà la muscolatura scheletrica, e quindi è la posizione del sistema venoso rispetto al sistema muscolare scheletrico che permette di sfruttare la pressione che però viene dal sistema muscolare scheletrico per poter far defluire il sangue e farlo risalire verso il cuore. Quindi le nostre vene, come prima caratteristica per poterle distinguere dalle arterie, a parte la composizione delle tre stomache, e soprattutto per il fatto che sono molto più schiacciate, cioè sono più appiattite, non hanno una tonicità, non hanno questa forma rotonda che è così specifica delle arterie. E in effetti l'idea di poter essere, o la struttura è tale per cui possono essere schiacciate e deformate in questo modo, è essenziale nel funzionamento proprio del ritorno venoso, come vedremo. Quindi lo strato muscolare è presente nella tunica intermedia, ma è molto più sottile rispetto a quello che si osserva nelle arterie. Lo stesso vale per lo strato elastico, mentre lo strato della parete esterna e della gentizia invece è maggiore. E in realtà quello che permette appunto di fornire la forza che fa risalire il sangue è proprio legato alla muscolatura scheletrica. Quindi è la compressione dei muscoli che permette di generare la forza che fa risalire il sangue. Mettendo a confronto, abbiamo detto, arterie e vene, si vede subito come le vene sono molto più schiacciate e non hanno questa forma circolare che invece è autonoma delle arterie. Lo strato muscolare è molto più sottile, mentre rimane abbastanza importante lo strato esterno dell'adventizia. Abbiamo detto sarà in realtà i muscoli che sono ai fianchi del sistema venoso a garantire la forza che fa risalire il sangue. Quindi su questo schema le pareti del vaso sono in arancione, okay? Il blu è dove passa il sangue e la freccia ci indica che questo permette di far risalire il sangue e la forza per comprimere e far saltare praticamente di valvola in valvola il sangue è ottenuto grazie alla muscolatura scheletrica e quindi non è il vaso che fa leve così sulla propria muscolatura, ma sfrutta il fatto di essere intimamente localizzato vicino ai muscoli e quindi il movimento è quello che permette di favorire il ritorno venoso. E se non c'è la contrazione dei muscoli, in realtà c'è un problema di ritorno del sangue. È uno dei motivi per il quale si dorme sdraiato, perché effettivamente a questo punto favorisco in ogni caso il ritorno senza che la gravità mi porti a far riscendere il sangue. Se sono molto a lungo in una posizione invece eretta oppure seduta e senza muovermi, allora a questo punto ci sono problemi circolatori proprio perché il sangue fa fatica a risalire non avendo la pressione dei muscoli. E quindi ci vuole proprio il funzionamento muscolare a garantire che ci sia un giusto ritorno del sangue al cuore e un giusto funzionamento venoso. Quindi la pressione esercitata dalla muscolatura scheletrica permette di fornire la forza che fa risalire il sangue e le valvole impediscono che questo sangue scenda nuovamente, perché se non ci fossero le valvole ovviamente in seguito, senza nessuna pressione esterna, in seguito a questa contrazione il sangue avrebbe tendenza a tornare indietro. Vedremo che è il caso quando c'è un'alterazione proprio delle valvole. L'alterazione delle valvole fa sì che il sangue torna indietro. Nuovamente un'immagine dove si vedono particolarmente bene questi lembi di cellule endoteliali e vedete assolutamente la continuità e anche come si assomigliano rispetto allo strato delle cellule endoteliali che borda questa vena e questo corrisponde proprio al taglio della valvola. Questa è un'altra immagine dove si vede particolarmente bene la valvola, lo strato delle cellule endoteliali e un po' di tessuto comunque muscolare e poi lo strato del connettivo al torno. Quando c'è un problema di funzionamento delle valvole, questo corrisponde ad esempio al tipico fenomeno delle vene varicose. Perché? Perché in realtà questo fa sì che se c'è una valvola che non funziona, il sangue ricade e quindi forma una sacca, deforma la vena in corrispondenza di questo accumulo di sangue e quindi si formano queste vene cosiddette appunto varicose. Ovviamente questo peggiora la situazione se non c'è un'attività fisica ma corrisponde a una debolezza e un'alterazione del funzionamento proprio delle valvole. Dunque, come sono invece i capillari? Allora, i capillari sono molto importanti perché sono fondamentali per gli scambi con il tessuto. Perciò su questa sezione possiamo vedere quelle che sono la presenza di venule molto piccole e invece di un'arteriola, e quindi si vede benissimo allo stesso, diciamo, livello di tessuto come le arterie si distinguono tra i vasi proprio per questa loro tonicità ed essere tonde, con anche una parete comunque lo strato muscolare è più spesso e quindi si distingue molto bene. Vediamo nello stesso tempo che è un'arteria proprio piccola. Questa è una venula, lo stesso abbiamo sopra, dove distinguiamo essenzialmente il limite con le cellule endoteliali, proprio perché lo strato muscolare è molto sottile e quindi si confonde poi dopo con il connettivo circostante. Questo è un canale, è un vaso linfatico, ne parleremo un attimo dopo, e questi sono dei capillari. E quando sono dei capillari c'è soltanto uno strato cellulare che rimane. Quindi i capillari sono la zona di interfaccia, di passaggio tra sistema arterioso e sistema venoso, e questi sono molto sottili e ovviamente sono fatti in modo tale da permettere fondamentalmente i scambi. Scambi bidirezionali, perché da un lato deve arrivare del materiale, dei nutrienti, dei fattori alle cellule, dei tessuti, e dall'altro ci deve essere il recupero di detriti e di un insieme di molecole che possono essere eliminate. La cosa importante è che a questo punto, a livello dei capillari, troveremo anche, come vedevamo sulla sezione precedente, i vasi linfatici, in quanto i vasi linfatici partecipano al recupero dei liquidi interstiziali, e quindi facendo questo c'è la terza componente che oltre alle due altre dei vasi della circolazione, quella del sistema linfatico. Dovremmo quindi a livello dei capillari recuperare parte dei liquidi e delle sostanze che sono da eliminare. Il resto viene eliminato dal sistema linfatico. Perciò il sistema linfatico è una specie di secondo sistema rispetto a quello delle vene. Complementa il lavoro delle vene e permette di avere un ulteriore sistema per drenare i tessuti. Il sistema linfatico ha anche un collegamento stretto con gli organi linfoidi, di cui avevamo parlato quando abbiamo parlato delle cellule del sangue, e quindi facilita il fatto di recuperare tipo molecole che possono essere potenziali antigeni, recupera anche batteri o virus, e portandole a livello degli organi linfoidi, quello permette di stimolare il sistema immunitario. Quindi è molto associato alla risposta immunitaria e al drenaggio dei liquidi dai tessuti, dai spazi tra le cellule interstiziali. Allora, tornando ai nostri capillari, vediamo come solo queste pallottole bianche, da non confondere, sono in realtà delle cellule adipose, e questo è un capillare in sezione longitudinale, e si vede come è composto praticamente da soltanto uno strato cellulare, che sono le cellule endoteliali, e le cellule endoteliali sono loro a formare direttamente questa struttura dei capillari. Quindi questi sono i nuclei delle cellule endoteliali, e questi tratti che vediamo tra un nucleo e l'altro sono in realtà i citoplasmi molto ridotti, cioè la membrana plasmatica tra una cellula endoteliale e l'altra, cioè il citoplasma di una cellula endoteliale che si è appiattito, e poi si toccano queste cellule epiteliali endoteliali in modo tale da formare la parete del vaso. Ok? Quindi in realtà quando uno vede questo tratto corrisponde a una membrana plasmatica che è completamente appiattita fondamentalmente. Queste cellule endoteliali fanno parte, derivano da cellule epiteliali, e analogamente alle cellule epiteliali troveremo delle giunzioni cellulari che permettono di collegare queste cellule endoteliali, e vedremo come in alcuni casi si parla di capillari continui, in quanto i legami tra le cellule endoteliali sono esattamente quelle che abbiamo già descritto per le cellule epiteliali, e quindi con delle giunzioni strette e formano una barriera. In questi casi il capillare costituisce comunque una barriera rispetto al tessuto circostante. Ci saranno altri casi in cui queste interazioni tra le cellule epiteliali e endoteliali sono molto più lasse, e quindi, e per quello che io dicevo, ci sono più tipologie di capillari. Dipende dai tessuti. Se è un tessuto che deve filtrare molto, allora devo favorire questi passaggi senza che sia obbligatoriamente attraverso le cellule endoteliali. Se è invece un tessuto che deve essere protetto ulteriormente e maggiormente, allora obbligo che tutti gli scambi tra il sangue e il tessuto circostante sia attraverso un passaggio obbligatorio attraverso i sistemi di trasporto delle cellule endoteliali. Ok? Allora, quando diciamo le cellule della parete dei vasi, questa è in microscopia elettronica a cosa assomigliano queste cellule endoteliali, formano quelle che sarebbe un epitelio pavimentoso, se vogliamo, con delle cellule molto appiattite, con questa forma un po' affusolata. Qua si intravede il nucleo, e quindi questa è la forma della cellula, e questa cellula appunto riposa su una lamina basale, e tra le cellule posso avere le giunzioni cellulari come ci sono state descritte per le cellule epiteliali. E quindi posso avere delle giunzioni strette, posso avere dei desmosomi, degli emidesmosomi con la lamina basale, posso avere anche delle giunzioni gas fra queste cellule di tipo endoteliale. Questo tipo di organizzazione, dicevo, è soltanto quando abbiamo dei capillari cosiddetti continui. E ogni passaggio tra il sangue per raggiungere i tessuti interni devono obbligatoriamente passare attraverso le cellule endoteliali, e quindi diventa uno trasporto molto specifico e non permette l'entrata di qualunque tipo di molecola. Ad esempio, questo è organizzato in questo modo a livello del sistema nervoso centrale. La barriera ematoencefalica è un modo per proteggere il sistema nervoso centrale da potenziali rischi anche di contaminazione o dell'arrivo di sostanze che possono essere tossiche a livello del sistema nervoso centrale. Come avevamo detto quando abbiamo parlato dei trasporti e delle caratteristiche delle cellule epiteliali, se abbiamo delle molecole che diffondono attraverso il doppio strato fosfolipidico, ovviamente è molto meno efficace a questo filtro, questo modo di obbligare il trasporto mediato dalle cellule endoteliali, perché a questo punto le molecole diffondono in mezzo al doppio strato fosfolipidico e diventa un passaggio assolutamente non specifico e quindi non c'è più il controllo da parte delle cellule. E quindi le cellule endoteliali rappresentano una barriera fisica, soprattutto quando stiamo parlando di capillari continui, e producono comunque queste cellule endoteliali, abbiamo detto, sono attive, non è soltanto una barriera. Ne abbiamo parlato quando abbiamo detto se c'è un danno al tessuto oppure se c'è un'infezione, saranno i cambiamenti delle cellule endoteliali a permettere il richiamo delle cellule del sistema immunitario. Quindi queste cellule endoteliali non sono assolutamente passive e rilasciano anche dei fattori per il rilascio o la regolazione dei muscoli, quando stiamo parlando però non più a livello dei capillari ma a livello tipo delle arteriole, e quindi a secondo della tensione sono sensibili e rilasciano i fattori che permettono di aumentare la vasocostrizione oppure la vasodilatazione. Oltre alla componente, diciamo, delle cellule endoteliali che sono associate alla loro lamina basale, assieme a livello dei capillari troveremo un tipo cellulare importante che sono i periciti. E queste periciti le troveremo non soltanto a livello dei capillari, ma le troveremo anche a livello delle arteriole, e sono importanti perché quando si sono come dei precursori che quando si dividono possono dare luogo a una cellula muscolare oppure a una cellula endoteliale, e quindi queste cellule sono importanti perché favoriscono, sono quelle che permettono la crescita dei vasi, e la crescita proprio è parte a livello, appunto, dove ci sono poche cellule, di far crescere una rete vascolare grazie al fatto di avere queste divisioni cellulari che permettono di avere nuovi elementi, sia cellule endoteliali sia alcune cellule della muscolatura lisce, e questo permette di avere il processo dell'angiogenesi, e l'angiogenesi è proprio la crescita dei vasi. Ci sono dei fattori che sono dei fattori angiogenici e quindi dei fattori che stimolano lo sviluppo di una rete di vasi. E questo ad esempio è importante nello sviluppo del tessuto tumorale. Il tessuto tumorale a un certo punto deve assolutamente produrre lui stesso dei fattori che richiamano i vasi, perché altrimenti se io ho una massa cellulare che non è vascolarizzata, questa massa cellulare è destinata a morire. E quindi per avere la sopravvivenza le cellule tumorali devono a questo punto richiamare la produzione di nuovi vasi in modo tale da vascolarizzare questa massa tumorale. Tant'è che da un punto di vista terapeutico ci sono dei metodi e ci sono molti studi per interferire con la crescita dei vasi. Perciò invece di aggredire direttamente le cellule tumorali, impedire la produzione di nuovi vasi è un modo per poter limitare la crescita tumorale. E quindi in pratica associate tra il passaggio, diciamo, tra arteriole e capillari, mentre diventa sempre più piccolo, cioè associate a queste strutture queste pericisti, che sono delle cellule, diciamo, di riserve, che dividendosi permettono di fornire nuove cellule per far crescere nuovi vasi. Perciò sono, dicevamo, associate, le vedete qua sopra. La cosa interessante da notare è in grigio la lamina basale. Quindi quelle cellule che vedete qua, questa è una seconda di cui noi non vediamo i nuclei, mentre questa cellula endoteliale ne vediamo il nucleo. I periciti sono separati dalle cellule endoteliale dalla lamina basale. E qua in microscopia elettronica questo non è così immediato da notare, ma questo è, diciamo, un frammento di un pericito e l'organizzazione dei periciti in questo modo. Le giunzioni cellulari tra le cellule endoteliali si possono notare in particolare qua, e forse c'è qualche altra zona di interazione tra cellule e cellule che può essere notata qua. Vedete come il loro citoplasma è piuttosto schiacciato, e questo è il lume del capillare. Abbiamo detto ci sono tre tipi di capillari, e quelli di cui abbiamo parlato finora sono i cosiddetti capillari continui. Sono continui perché formano proprio una delle giunzioni strette tra le cellule endoteliali, e per passare da un sistema all'altro, e dal sangue e i suoi componenti possano raggiungere i tessuti circostanti, ci deve essere obbligatoriamente il passaggio attraverso le cellule endoteliali. Perciò quando è un capillare continuo rientra proprio nel concetto vero e proprio di epitelio. Ci sono però delle altre forme di organizzazione dei capillari, che sono i capillari finestrati oppure discontinui, e sono chiamati anche sinusoidi. I capillari finestrati sono strutture nel quale è praticamente la cellula che è bucata, e non tanto una differenza nell'adesione cellulare, mentre l'organizzazione sinusoidale è proprio un passaggio tra le cellule. Quando dico un buco, vuol dire semplicemente è più la stessa nozione che potete immaginare, che avevamo già descritto per i pori nucleari, cioè quando è una struttura di membrana che si interrompe, lascia uno spazio, ma non rompe la, la struttura stessa della, del doppio strato fosfolipidico. Cioè in pratica è un passaggio dove le, la membrana plasmatica da un lato e dall'altro si continua. Se questo è il nucleo, in pratica sono dei passaggi dove c'è una, è una continuità. L'unica cosa è che voi dovete vedere questo in tre dimensioni, perciò se io mi sposto non è che questo frammento è isolato, è semplicemente che dove c'è il passaggio, che è la finestra, c'è la continuità della membrana plasmatica che però si è fusa tra un lato e l'altro di queste zone appiattite e quindi permette il passaggio. Se io faccio, guardo nella terza, cioè continuo e faccio delle, delle sezioni seriate, nella sezione successiva avrei tutta la continuità. Però solo per dirvi, sono buchi in questo senso, no un buco all'interno del doppio strato fosfolipidico. E questo appunto, mentre quelli che sono discontinui è proprio un passaggio tra due cellule endoteliali. Quindi i capillari continui abbiamo detto, sempre abbiamo all'esterno i pericicli. Questa è una cellula endoteliale, questa è un'altra, sono altre cellule endoteliali di cui vediamo dei frammenti e qua ci sono delle giunzioni strette e ci sono delle giunzioni strette ogni volta che, cioè lungo tutti i contatti fra le cellule endoteliali e quindi non c'è la possibilità di passaggio diretto, tutti i passaggi devono essere mediati dalla dalla presenza del, del passaggio o attraverso delle vescicole o attraverso dei trasportatori. E quindi questa è un'altra situazione dove vediamo benissimo che questo è proprio sigillato, questo è il lume del capillare, questo è il nucleo di una cellula endoteliale. E quindi il passaggio prevede, se noi voi lo guardate qua, vedete tante vescicole da un passaggio e dall'altro, perché gli scambi sono mediati da proprio vescicole di transizione da un lato all'altro, però sempre mediato da un'interazione attraverso proprio la cellula endoteliale. E quindi sono fenomeni di pinocitosi, esocitosi obbligatori. Se vado a vedere invece la situazione dei capillari fenestrati, vedo come ci sono delle giunzioni strette e poi ci sono questi passaggi, queste finestre cosiddette, che vi ho rappresentato qua, dove la membrana è appiattita e fusa e forma a questo punto un poro. Perciò il passaggio avviene attraverso questi pori. Sono comunque dove dei tessuti li troviamo dove c'è bisogno di avere uno scambio maggiore e viene autorizzato, tra virgolette. Sì, è praticamente quando ho tante vescicole, che tutte le vescicole si fondono le une con le altre e alla fine ho formato un tunnel tra un passaggio e l'altro. E quindi queste sono tipicamente le immagini dei capillari fenestrati. Invece questo è un altro dove si vedono queste zone sottili che corrispondono appunto a questi capillari, qua si vede benissimo, a questi capillari fenestrati. Invece Quando ho proprio una situazione totalmente discontinua e si parla di capillari sinusoidi, allora a questo punto permette un passaggio molto più facilitato ed è presso gli organi dove ci deve essere assolutamente un libero passaggio, perché sono quelli, ad esempio a livello della milza, che devono proprio rispondere e attivare il sistema immunitario se necessario, perciò devono assolutamente essere a contatto con tutto quello che è presente nel sangue e non attraverso delle mediazioni dovute al strato epiteliale. E in questo caso non c'è più la lamina basale e il passaggio è decisamente facilitato. La presenza dell'endotelio permette più che altro di mantenere gli elementi cellulari all'interno del passaggio e in questo caso si vede come ci sono proprio dei buchi interi che permettono di avere di questi passaggi e quindi proprio dei spazi dove fare questi scambi, e questi sono i capillari sinusoidi. I vasi linfatici, sono due parole per dire non dimentichiamole, le troviamo in particolare vicino assieme alle vene e agli arteri, assomigliano molto di più e possono essere facilmente confusi con le vene perché ne hanno praticamente le stesse caratteristiche. Ci sono ovviamente per l'insieme del sistema linfatico, abbiamo detto gli organi linfatici di cui avevamo già parlato, e poi i vasi linfatici e sono appunto con i capillari linfatici che sono vicino al passaggio dove sono presenti i capillari e aiutano soprattutto al recupero dei liquidi dai tessuti, tant'è che se c'è un'assenza di buon funzionamento del sistema linfatico, di nuovo c'è un accumulo e un rigonfiore dei tessuti che accumulano troppi liquidi quando il sistema linfatico non funziona correttamente. Allora, struttura dove ci sono delle specie anche di piccole valvole e da questo punto di vista assomigliano al sistema venoso e hanno anche dei filamenti che le permettono di essere associati al tessuto connettivo, un po' secondo il principio che avevamo visto ieri per le ossa, vi ricordate, dove c'erano questi filamenti di collagene che ancoravano il periosto alla struttura ossea. Hanno delle aperture, loro non sono sigillati come sono ad esempio i capillari continui. E non sono presenti nei tessuti appunto tipo il sistema nervoso, dove non bisogna avere questi scambi troppo facilitati tra un sistema circolatorio e un sistema di tessuto che deve essere decisamente protetto, perciò non lo troviamo in tutti i tessuti. E loro hanno appunto queste aperture per permettere di recuperare proteine, detriti, patogeni, in modo tale da poter allertare, loro sono in continuità e riportano verso gli organi linfoidi il loro contenuto e a questo punto li possono stimolare e quindi più rapidamente lo stimolo avviene soprattutto attraverso la via del sistema linfatico. Ok, prima di lasciarvi ho chiamato qualche amico per farvi auguri e questi miei amici sono le amebe, che a me piacciono particolarmente. E vi ricordate, le abbiamo già viste quando li portavamo a spasso, attraverso questa pipetta che cambiava posizione e queste amebe seguivano queste pipette. Quello che c'era dentro la pipetta era l'AMP ciclico, uno di questi secondi messaggeri di cui abbiamo già parlato. E perché questo avviene? Perché seguono questo AMP ciclico? Perché in realtà quando queste amebe, guardate che socialmente sono interessanti le amebe da studiare, quando hanno tanti nutrienti, ciascuna va per conto suo e quindi funzionano come organismi unicellulari. Quando però scarseggiano le risorse, quando mancano i nutrienti, le amebe sono in grado di praticamente accocciarsi, di funzionare come un organismo pluricellulare. Per poter raggiungersi ci deve essere praticamente il richiamo della foresta, no? Cioè le amebe che sono ciascuna per conto suo, ci deve essere una zona di raduno. E questo è grazie al rilascio dell'AMP ciclico dalle amebe stesse. E quando aumentano a produrre AMP ciclico, questa produzione che viene rilasciata nello spazio esterno serve da richiamo. Perciò se io comincio a, fosse un'amebe, e voi pure, cominciando io a rilasciare AMP ciclico, quelle più vicine si avvicinerebbero e rilascerebbero a loro volta AMP ciclico che avrebbe sentito da quelle dietro, che avrebbero sentite da quelle dietro, che avrebbero, capite? E a questo punto tutte le amebe si raggruppano. E quindi se questa è la situazione di partenza e sono unicellulari come le avevamo viste, se c'è una fonte di AMP ciclico che in natura comincia dalle amebe stesse in una condizione particolare che è quella in cui scarseggia il cibo, scarseggiano le risorse e una da sola, cioè come unicellulare non ce la farebbero. E per sopravvivere in queste condizioni devono organizzarsi ad essere pluricellulari. E se questa è la situazione di queste amebe quando c'è un sacco di cibo, e per le amebe il cibo vuol dire dei batteri, perché loro mangiano i batteri, e se scarseggiano i batteri, scarseggiano il cibo, questa è la situazione che provoca un'aggregazione delle amebe che invece di rimanere sparse si radunano tutte. Non solo si radunano, ma formano una struttura pluricellulare e che addirittura con degli aspetti differenziativi, perché non è solo un mucchio di cellule, ma formano queste strutture a spore. E quindi aspettando giorni migliori è possibile appunto vedere queste strutture di queste amebe che hanno formato un organismo pluricellulare. E quindi è un modello particolarmente interessante sia per studiare la migrazione cellulare sia per studiare questa formazione di questo organismo pluricellulare che ha come funzione il fatto di poter produrre delle spore che sono delle forme di attesa e di resistenza a lungo tempo. E uno dice: perché mi fai gli auguri raccontandomi tutto questo? Perché in realtà sono bellissime. Queste sono appunto le strutture una volta che si sono raggruppate, e ciascuna struttura che voi vedete è un insieme di tante amebe che si sono messe assieme e formano queste strutture tridimensionali, no? Si alzano sulla terza dimensione. E quindi ho disturbato le amebe, spero si veda a sufficienza. E per chi vede come sono a questo punto tutte separate, si raggruppano e a formare queste strutture tridimensionali che si alzano. Sotto Natale possiamo avere la versione natalizia delle amebe e far vedere come effettivamente queste amebe si alzano e si differenziano su questa cosa. E questo era tutto per farmi gli auguri di Natale e di buon anno nuovo. Ci vediamo domani. Era per le amebe questo applauso.